Ciao a tutti da Tiglio, benvenuti a una nuova puntata di Radio Linux che va in onda come ogni sabato alle ore 12:30 in queste giornate così calde e afose di questa estate che è iniziata da poco e ci porta delle novità interessanti nel mondo informatico. Per cui iniziamo subito con le nostre notizie. Diciamo che è una settimana dove non ci sono state uscite di distribuzioni importanti tranne qualche aggiornamento, per cui in questi casi appunto andiamo a vedere pure delle distribuzioni minori che però sono specifiche e sono interessanti. Per esempio c'è questa distribuzione che è uscita proprio questa settimana che si chiama Dat Linux. Perché è particolare? Perché pur basandosi su Ubuntu 22.04 è una distribuzione che è rivolta esclusivamente allo studio scientifico, quindi potete utilizzarla se fate appunto studi sotto questo settore. E si concentra più che altro sulla facilità di essere aggiornata, quindi è una distribuzione dove ci sono dei software che effettivamente io almeno non ho visto in altre situazioni. Per esempio, ci sono dei software molto particolari, come il software BIRT, che serve appunto per quanto riguarda la compilazione, poi c'è DB Browser per quanto riguarda SQLite. Poi abbiamo GluiZ, che è un software che viene utilizzato per utilizzare appunto Python in maniera molto molto analitica. Ci sono software interessanti come per esempio Jupyter Notebook, che è un notebook però esclusivamente scientifico. Poi ovviamente al di là del fatto che c'è LibreOffice, ormai presente in qualunque tipo di distribuzione, qui abbiamo anche QGIS che si occupa di appunto geografia, rilevamente se non sbaglio, è completamente open source, è completamente libera. Poi abbiamo Visidata, che è un altro software molto interessante che riguarda delle tabelle che vengono compilate attraverso l'utilizzo del Python. Poi abbiamo Weka, che è una collezione di script che vengono utilizzati per gli algoritmi, e tantissimi altri software particolari. Per cui, vedo, questa è una distribuzione che ha come obiettivo il settore scientifico. Si chiama Data Linux e potete trovare Dat Linux per essere precisi, e trovate questa distribuzione a datlinux.git. Lab.io. Andatela a guardare, magari se vi interessa questo tipo, diciamo così, di argomento, perché è fatta molto molto bene. Da quello che ho capito io, è anche facile installare e si basa su un ambiente desktop LXDE, che però è completamente rimodificato, insomma, rispetto all'LXDE diciamo tradizionale. È abbastanza diverso, esce a 64 bit, spazio minimo 25 giga se viene installato, e soprattutto richiede un po' di RAM perché effettivamente magari i software che fa girare sono molto particolari, loro parlano di almeno 3 GB di RAM. Comunque, ripeto, se vi interessa questo tipo di distribuzione che appunto è legato al mondo della scienza, geografia e altro, datlinux.gitlab.io.
Oh, io invece, come di consueto, parto con Sparky e Makulu. Per quanto riguarda Sparky, per il momento non c'è nulla di nuovo sotto il sole, come direbbe l'Ecclesiaste, mentre Makulu ci riserva un po' di chicche. Il Warhammer Jack sta rilasciando video su video, sta facendo hype, ossia pubblicità, per quanto riguarda le edizioni a pagamento, anche se sulle chat ho letto qualche problema con i driver video, ma dubito sia responsabilità diretta di Rimer piuttosto che di Nvidia, ATI o chi per loro. E soprattutto ha detto il buon Rimer che una nuova release si prevede abbastanza breve, perché comunque il lavoro fatto sulla precedente è solido, stabile, basta soltanto aggiornare qualche dettaglio minore, anche se non ha voluto specificare cosa cambierà con la nuova release. E poi ricordiamo che Makulu comunque un occhio di riguardo sull'estetica ce l'ha sempre avuto e sta lavorando pure su nuovi splash screen e su nuovi simboli. L'ultimo, quello dell'ippopotamo Glamour, chiamiamolo così, è davvero, davvero carino, anzi, sarebbe quasi da farne un pupazzo di pezzo e comprarselo. E comunque, bando alle ciance e andiamo a vedere cosa ci riserva il mondo. A quanto pare c'è una società che vende, che fa malware as a service, ossia vi vende il malware, chiamata Eternity Project, la quale vi permette di personalizzare e costruire modularmente il vostro malware in modo tale da avere il virus, chiamiamolo così, che risponde alle vostre esigenze. Comunque, parliamo invece di cose molto più importanti perché sta arrivando il primo Lego che si trasforma davvero in Optimus Prime, cioè che da Kamen a Transformer. E non ho idea del prezzo, però se potete fatemi un regalo, ecco. E parliamo di ben altre cose perché TIM, FiberCop e OpenFiber hanno firmato un accordo per velocizzare la digitalizzazione italiana e coprire le ultime aree bianche. E a quanto pare OpenFiber potrà sfruttare la rete FiberCop anche nelle aree bianche per 200 milioni di euro di infrastrutture risparmiate giù di lì. TIM invece metterà a disposizione la fibra VHCN ad almeno 500.000 clienti delle aree bianche. Poi per chi volesse approfondire c'è un buon approfondimento, perdonatemi il gioco di parole, fatto da Hardware Upgrade. Poi tu ti ricordi Red Hat? Ecco, dopo aver lasciato cadere, chiamiamo così, il CentOS, e a quanto pare stanno stringendo una partnership con General Motors per portare Linux anche sulle auto.
Poi, a proposito di distribuzioni, di solito sapete che se parliamo di live derivate, diciamo che molte sono Ubuntu, poi ce ne sono moltissime di Arch Linux ultimamente uscite, però di Gentoo, non esiste, nessuna, o ne esistevano poche che dopo sono miseramente scomparse, forse tranne una, per adesso il nome non ricordo. È uscita un'altra distribuzione derivata di Gentoo che si chiama Orchid, scritto ORCHID trattino linux.org, che è il sito da cui si può andare a scaricare. È una distribuzione che cerca, in poche parole, di andare a coprire quel problema che tutti hanno sempre, e cioè dell'installazione della stessa Gentoo su un computer. Perché da un lato questa è una distribuzione che, se ben settata, è proprio l'ideale per l'hardware, perché va a settare ogni piccola parte del software dei pacchetti esistenti in base alla macchina che gli presentate. Quindi una mezza specie di compilazione base del sorgente, quindi tutto viene ottimizzato e questo è già di per sé molto importante. Il problema è che la Gentoo, al di là diciamo degli esperti del settore, per una persona che si avvicina al mondo di Linux rimane una mezza specie di chimera, perché effettivamente da installare la procedura è difficilissima. E allora esiste questo team che appunto ha creato questa distribuzione che invece fa un'installazione rapida proprio della Gentoo, sia per quanto riguarda i portatili e sia per quanto riguarda i fissi. Ovviamente sarebbe molto interessante provarla. Io forse ci tenterò, magari fra le prossime settimane, se avrò tempo. E l'ambiente desktop che viene proposto in realtà è GNOME e KDE, ma ricordiamo che non è tanto questo l'elemento caratteristico, ma il fatto della compilazione del sorgente, quindi tutto viene ottimizzato. I pacchetti sono creati esclusivamente dalle fonti ufficiali, quindi effettivamente non si discosta per niente dalla Gentoo, e loro cercano di prendere come almeno punto di riferimento diciamo, la stabilità e l'affidabilità, nel senso che la distribuzione cerca di tenersi aggiornata in linea insomma con la Gentoo. E il processore che loro richiedono è almeno un quad core, poi 4 giga di RAM e 20 giga di spazio sull'hard disk. Per chi si vuole avvicinare alla Gentoo, forse questa è una buona occasione, però bisogna sempre dire che la Gentoo, dal punto di vista dell'installazione, secondo me è la più difficile, forse più difficile pure di Arch, e soprattutto occorre tempo, pazienza e tempo ancora. Io mi ricordo che tanti anni fa installammo su un computer, mi pare che era un fisso, appunto, la Gentoo, e rimase a compilare per addirittura 2 o 3 giorni, se non di più. Spero che questa non sia la strada di Orchid Linux, spero che sia tutto il più facile possibile, almeno che abbiano lavorato su questa su questo elemento, perché vedo, è quello veramente determinante, e vi farò sapere magari nelle prossime settimane se decido di provarla e decido come provarla, perché effettivamente ci vuole tempo.
Problema che ho visto con le derivate di Red Hat, da un lato la stabilità, mi pare fosse Red Linux, una cosa del genere, non era tanto stabile quanto non riusciva ad avviare i pacchetti installati.
Ma poi questi sono sempre gli stessi problemi, cioè più o meno le derivate, se non sono fatte con la concezione che tra l'altro noi diciamo sempre che il gestore di pacchetti è l'elemento determinante, perché se funziona bene quello funziona tutto, ma al di là del fatto che ci possono essere pacchetti nuovi o pacchetti vecchi, deve essere tutto allineato in base alla distribuzione madre. E questo molte volte è il tallone d'Achille, per esempio per distribuzioni come quelle derivate di Arch Linux, oppure in alcuni casi della Red Hat. Però la Red Hat secondo me già un po' meno, perché io mi ricordo invece che le derivate di Red Hat, quelle più vicine, appunto 100S, che erano proprio vicine, insomma, anche la stessa Fedora, tutto sommato non avevano problemi di stabilità, era solo una questione di tempo. Invece per la Gentoo, di cui ho parlato prima, era un vero macello, perché c'erano delle distribuzioni che all'inizio andavano bene, le usavi una settimana, l'aggiornamento successivo non funzionava più niente. Sono molti i casi. Quindi purtroppo questo è il prezzo che si paga quando si hanno tantissime distribuzioni nel mondo Linux. A me è un prezzo che piace pagare, perché insomma abbiamo una grandissima scelta per tantissimo hardware, per altri non va bene, però effettivamente la gestione dei pacchetti è l'elemento determinante, secondo me.
Piccolo inciso, ricordiamo che Stallion criptava in automatico le partizioni, quindi nel momento in cui andavate ad aggiornare qualcosa andava storto, massimo una settimana capitava, voi perdevate tutto.
Tutto.
E, comunque, a proposito, Stallion mi sa che è morto e defunto come progetto,
Guarda,
giusto?
non si hanno notizie. Sabayon, per chi ci ascolta, era una distribuzione italiana che si basava sulla Gentoo. Diciamo che inizialmente andava anche abbastanza bene, poi sempre si è un po' più appesantita. Io l'ho usata per un po' di tempo, poi l'ho tolta. Però devo dire che era un bel progetto. Se uscirà, se si hanno delle news, insomma delle novità, ve le riporteremo. Io me ne ricordavo un'altra che si chiamava Vida Linux, che era una distribuzione brasiliana, era fatta molto bene, esteticamente pure, però anche quella ha fatto una brutta fine. Purtroppo, ripeto, il mondo della Gentoo è un mondo legato molto alla procedura di installazione, è quella, e coloro che usano la Gentoo tra l'altro vogliono che sia quella, perché tra l'altro ci sono pure elementi positivi, nel senso, come ho detto prima, l'hardware si è riconosciuto, ha un vero e proprio guanto sopra, che è il sistema operativo che lo fa funzionare al meglio, Però dopo alla fine sia che diciamo, l'utilizzo sicuramente non è quello delle persone che si avvicinano al mondo Linux, poi se ci riescono tanto di cappello, però ripeto, il discorso è un altro, il discorso è che Gentoo ha questa scelta, come tra l'altro il mondo di Arch. Però mentre nel mondo di Arch le derivate, bene o male, sono riuscite un po' a superare questa problematica dell'installazione dei pacchetti, non sempre, però insomma in generale con la Gentoo no. Perché tranne, penso, un'altra distribuzione, mi sa che si chiama Pentoo o qualcosa del genere, che esisteva, non so nemmeno se esiste ancora, però diciamo siamo andati a finire male, nel senso che esiste la Gentoo, derivate ce ne saranno due o tre proprio, che forse sono note. Speriamo che questa sia buona. La proveremo.
Ma speriamo sì. Oh, parliamo di cose importanti invece, perché a Milano il 4 e il 5 giugno si è tenuto il campionato mondiale di Pokémon. E poi, per chi volesse approfondire, si chiama Torneo eSport Special Championship Mediolanum Forum. No, no. Non ne ho la più pallida idea. Appunto, chi volesse approfondire, anzi, ce lo faccia sapere, soprattutto quanto ha vinto e a quale titolo di Pokémon si videogiocava. Poi andiamo invece a rubacchiare i nostri articoli da oggi perché, per chi volesse approfondire, c'è una nota di colore. A quanto pare, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha preso posizione in maniera abbastanza dura e, come dire, è aperta nei confronti a Casa Bianca per le politiche fiscali e economiche promesse o promosse, a seconda dei casi, dall'attuale amministrazione. Rimaniamo sempre su Agi perché vi segnalo l'algoritmo che rileva l'infelicità sui social. E a quanto pare l'Università della Catalogna è riuscita a realizzare un algoritmo che va ad analizzare quello che andate a mettere sui vari social network per aiutare gli psicologi a diagnosticare possibili problemi di salute mentale. E ovviamente l'algoritmo si nutre, tra virgolette, soprattutto di Instagram, Facebook e Twitter e si basa sui 5 bisogni, penso si chiama la teoria del Big Five, ma non lo metto, cioè non ne sono troppo sicuro, di William Glasser, ossia ci sono 5 bisogni fondamentali centrali per tutto il comportamento dell'essere umano: sopravvivenza, potere, libertà, appartenenza e divertimento. Oh, sapete che nella cultura americana si è molto sensibili alle offese, al presunto offese, gogne del politicamente corretto, eccetera, eccetera. E vi segnalo un articolo di Tempi, Netflix sveglia i woke. Se vi sentite offesi potete andarvene. E a quanto pare non pare che non sia più redditizio correre dietro queste mode. Però, ripeto, chi volesse approfondire, può consultare l'articolo. Poi parliamo un attimo della Russia, ma proprio toccate fuga, perché a quanto pare Google Russia, o Russia, non saprei, ha presentato istanza di bancarotta dopo il blocco dei conti, dopo il blocco applicato ai conti bancari. A quanto pare, secondo Reuters, addirittura le autorità russe hanno sequestrato anche i conti bancari di Google Russia. Poi, per chi volesse approfondire, rimando a Reuters.
Dunque, sapete che uno dei linguaggi di cui si parla più di programmazione è appunto Rust, perché soprattutto con il fatto che la distribuzione Pop!OS e quindi diciamo tutto il team che sta dietro vuole riscrivere poche parole la distribuzione scrivendola appunto in Rust. Pop!OS è una distribuzione con System 76 alle spalle, ovviamente molto legata al lato utente, al lato consumer. System 76 costruisce portatili fissi, magari anche a prezzi non proprio economici, insomma, anzi tutt'altro. Però è un progetto interessante perché la distribuzione è creata proprio da loro, proprio come dicevo prima, in base all'hardware. L'evento che ha colpito molti durante questa settimana è la dichiarazione di Linus Torvalds che dice appunto che Rust potrebbe essere nel nuovo kernel di Linux. In realtà questa è una richiesta che fanno molti sviluppatori perché sia per la sicurezza e anche per la velocità delle operazioni svolte, io non capisco niente di programmazione, però sto leggendo le informazioni che ho preso da un sito inglese, e l'utilizzo di questo linguaggio può essere una svolta per tutto il mondo di Linux, per cui in maniera anche un po' strana, perché di solito Towers non fa così, però Linus Torvalds dice appunto che nel prossimo kernel, uno dei futuri, insomma, uno dei a breve, potrebbe essere infilato Rust in mezzo, e quindi ci potrebbero essere delle ulteriori novità. Speriamo bene, speriamo che tutto renda più sicuro e più veloce il sistema operativo Linux con tutte le distribuzioni. Quindi sarebbe diciamo una notizia molto molto importante.
Oh, parliamo per ora di un'altra notizia di colore, perché a quanto pare il Texas ha promulgato una legge che impedisce ai social network di applicare censure ai contenuti o moderare i contenuti postati agli utenti e eventualmente anche bandire gli utenti stessi dal social network. E questa norma però è stata portata di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti e vedremo se reggerà il vaglio della Suprema Corte oppure no. E poi qualche tempo fa abbiamo parlato della fine del marchio FIFA, o quantomeno del fatto che Electronic Arts non potrà più pubblicare giochi con il nome FIFA. Questa bega commerciale, chiamiamola così, ha avuto come ripercussione che Electronic Arts ha licenziato una marea di dipendenti, soprattutto dedicati all'assistenza clienti. E poi staremo a vedere se FIFA rinascerà da qualche altra parte. Poi vi segnalo, tanto per cambiare, la settimana fastidiosa del 14 maggio 2022, ossia il podcast di Mario Seminerio. E ve lo segnalo perché si parla di criptovalute e di come comunque ci si continua a investire in maniera molto fideistica, per usare un alitote. E andatevelo ad ascoltare perché vale davvero la pena. Finalmente una notizia quasi bella, perché in Brasile, e noi solo in Brasile per il momento, sia Samsung che Apple che le altre case produttrici cellulari stanno ricevendo multe davvero salate perché non hanno inserito i caricatori nelle confezioni, quindi insieme al cellulare.
Dunque, torniamo a noi. A proposito di sistemi operativi che riguardano il cellulare, poi in realtà non è che c'entra molto su questa notizia, però due programmatori, Conrad Dipsio e Quark 723, sono riusciti a far girare il kernel Linux 5.18 sull'iPad Air 2. E questo l'hanno fatto anche per quanto riguarda gli iPad Air e l'iPad mini. Sicuramente stiamo parlando di computer passati, perché più o meno si fa riferimento a quelli costruiti prima del 2019, quindi 2018-2017. L'elemento interessante è l'elemento con cui è partito la distribuzione che in poche parole loro hanno utilizzato e quella di cui abbiamo parlato diverse settimane fa, oppure, quindi Post Market OS, che è una distribuzione interessante per tanti motivi. Primo, perché può essere utilizzata su un numero di smartphone e di cellulari vecchiotti, e poi perché è basata su Alpine Linux. Alpine Linux è una distribuzione che viene utilizzata in queste situazioni, chiamiamole disperate, oppure quando abbiamo degli hardware, un hardware abbastanza poco potente, insomma, da far girare, e poi, come ho detto prima, smartphone e tablet. E proprio attraverso questa distribuzione, che poi però in realtà non va al di là del boot, per ora sono riusciti a fare partire appunto Linux sulla PaidR e la PaidAir 2. Quindi staremo a vedere nelle prossime settimane se ci sono delle novità, perché queste sono procedure interessanti, perché magari vanno a far sì che la persona, invece di utilizzare di buttare il vecchio tablet, riescano a utilizzarlo. È anche vero che è una cosa abbastanza difficile, però a farci qualcosa magari di buono, e secondo me post market OS è una buona opportunità.
Oh, parliamo invece di Unione Europea, che era un po' che non nominavo in questo podcast. A quanto pare il 23 maggio il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato i piani per instaurare una postura cyber con l'obiettivo di dimostrare la determinazione ad apportare risposte immediate e di lungo periodo agli attori di minaccia che cercano di privare l'Unione Europea di un accesso sicuro e aperto al cyberspazio e violare i suoi interessi strategici. Nelle sue conclusioni, il Consiglio delinea cinque priorità: rafforzare la resilienza e la capacità di protezione, rafforzare la solidarietà e la gestione globale delle crisi, promuovere una visione europea sul cyberspazio, rafforzare la cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali, prevenire, difendere e reagire ai cyberattacchi. Sull'ultimo punto, i governi vogliono incoraggiare lo sviluppo di approcci e risposte graduali, mirate e durature, compreso l'uso del regime delle sanzioni nel settore cyber. Il Consiglio intende anche organizzare cyber esercitazioni regolari per testare e sviluppare la risposta interna ed esterna dell'Unione Europea di fronte ai grandi attacchi. Una postura, tuttavia, non è una dottrina. Nel testo di conclusione del Consiglio viene affermato che la cyberpostura sarà un passo verso la creazione di una dottrina dell'Unione Europea per l'azione nel cyberspazio. Parliamo di disgrazie dall'altra parte dell'oceano, perché il caro Zuckerberg è stato portato in tribunale dal procuratore generale di Washington DC. La scusa, chiamiamola così, è lo scandalo di Cambridge Analytica. E ce ne parla The Guardian. Voi ricordatevi solamente che Zuckerberg qualche tempo fa, mi pare, avesse detto al congresso che ne sapeva quasi nulla di Cambridge Analytica, utilizzo dei dati, cosettine simpatiche. E ovviamente il congresso non l'ha presa molto molto in simpatia questa cosa. Poi, per chi ha problemi di insonnia, vi segnalo un episodio di un podcast sopra Spreaker. Il podcast è dell'Istituto Bruno Leoni e l'episodio si chiama Anthony de Jassé, non saprei, con Giacomo Brioni e Alberto Mingardi. Si tratta della presentazione del libro di Giacomo Brioni su Anthony de Jassé, Jassé, ripeto, non ne ho la più pallida idea, che parla di Anthony Jassé, che era uno studioso del diritto d'autore. Conduce Alberto Mingardi, che, se non ricordo male, è il presidente dell'Istituto Bruno Leoni.
Durante questa settimana è uscita fuori una notizia un po' strana che riguarda il mondo della Apple, e cioè c'è una vera e propria vertenza legale che è stata fatta da Alive Core a appunto Apple. Chi è Alive Core? Il Alive Core sarebbe quel, diciamo, team che sta dietro all'elettrocardiogramma che viene riproposto dalla Apple nel suo Watch 7, senza chiedere, almeno da quello che si capisce, nessun tipo di autorizzazione e tantomeno quindi un riconoscimento dal punto di vista economico. Per cui, secondo il giudice della International Trade Commission, il TC, ha stabilito che attraverso l'Apple Watch 7, ha violato la tecnologia brevettata da Live Core. A questo punto ci sarà una nuova diciamo sentenza verso il 26 ottobre, E questo potrebbe avere delle ricadute economiche molto forti per la Apple. Prima di tutto potrebbero bloccare la vendita di Apple Watch 7, per cui si dovrebbe passare direttamente appunto all'Apple Watch serie 8. Vedremo come andrà a finire, però è possibile appunto che l'Apple Watch 7, attraverso questa sentenza che potrebbe divenire definitiva, non verrà più prodotto.
Oh, parliamo invece di Google, e a quanto pare sta sviluppando Imagen, o Imagen, non saprei come si pronunci, e si tratta di un'intelligenza artificiale a cui date in pasto una descrizione e vi riprodurrà l'immagine. Date un'occhiata su internet perché effettivamente è davvero spettacolare la cosa. Potete dirgli qualsiasi cosa e lui Imagen realizza. Il problema è che non è ancora accessibile al pubblico, se non erro, perché gli sviluppatori si preoccupano che gli utenti possano richiedere contenuti razzisti o offensivi o giù di lì, però penso sia nell'ordine delle cose il fatto che l'utente vada lì e piuttosto che disegnare brutte cose con la bomboletta lo faccia fare a Google, penso. Comunque, poi vi ricordate qualche tempo fa abbiamo parlato dei Western Digital che con i nuovi dischi aveva implementato le funzioni per il risparmio energetico che davano fastidio al backup continuo, eccetera, 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 eccetera. Hardware Upgrade ci dice che che in base a una class action, non so se possano fare più di una, Western Digital dovrà rimborsare da 4 a $7 a ciascun partecipante alla class action. Allora, per concludere, vi segnalo un articolo del Foglio.it chiamato NFT e diritti digitali cambieranno i musei. Parla il direttore della fondazione Palazzo Strozzi. A quanto pare gli NFT saranno esposti, non so come, nei musei. Poi, per chi volesse approfondire, mi pare che l'articolo sia a pagamento. E inoltre vi segnalo un'iniziativa di Copernicani. Ricordiamo che i Copernicani sono un'associazione di idee, movimento culturale, chiamatelo come vi pare, di cui fa parte sia il buon Carlo, fanno parte sia il buon Carlo Piana che il buon Quintarelli, la cui intervista non ascolterete mai. E questa iniziativa si chiama Civic Hackers per una pubblica amministrazione migliore, un sollecito agli enti pubblici per il rispetto delle normative sulla privacy. Il progetto di cui si parla è raggiungibile da monitora-pa.it. È un progetto sviluppato da volontari di impegno civico mirato al rispetto e all'applicazione delle norme sulla privacy da parte della pubblica amministrazione.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, Radio Linux che non vi lascerà nemmeno in questo periodo estivo, con le nostre tastiere sudate e i monitor bollenti, appunto cercheremo di stare dietro alle notizie, se ce ne sono, che provengono dal mondo del pinguino e dal mondo dell'informatica in generale. E naturalmente con occhio di riguardo al free software e naturalmente all'open source. Vi ricordo la nostra replica del lunedì mattina alle ore 10:30, vi ricordo che c'è anche una versione podcast dello stesso programma, quindi ve lo potete ascoltare insomma quando vi pare. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo sabato alle ore 12:30 per una nuova puntata di Radio Linux, naturalmente su Radio Start. Ciao a tutti, Rattiglio.
Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not.